Benvenuti a una nuova esplorazione dedicata a chi fa impresa in Sicilia. Oggi ci concentriamo su un'opportunità che sembra davvero interessante, il bando Digiti Imprese. Abbiamo spulciato un po' i documenti ufficiali, sa, il decreto della Regione Siciliana di agosto 2025 e l'avviso pubblico dell'azione 1.1.2. L'obiettivo di questa nostra, chiamiamola chiacchierata, è andare un po' oltre la semplice lettura delle regole, no? Vogliamo capire insieme come le micro, le piccole e medie imprese siciliane possano usare questi fondi, non solo per un singolo progetto, ma magari per innescare un vero cambiamento, qualcosa di innovativo. È un percorso tra norme, strategie. Cercheremo di renderlo il più chiaro possibile.
Esatto. E partiamo magari dal quadro generale, che aiuta sempre. Questi fondi, bisogna dirlo, arrivano dal programma europeo FESR Sicilia 2021-2027. L'obiettivo grande è rendere la Sicilia più competitiva, più intelligente, e Digiti Imprese, che è poi l'azione 1.1.2, si focalizza proprio su questo, sostenere l'innovazione. E le risorse? Ci sono. Parliamo di oltre 19 milioni di euro, una cifra, insomma, importante, destinata specificamente a questo. Ma l'obiettivo è abbastanza chiaro: dare una spinta alle MPMI siciliane, spingerle ad alzare, diciamo, il loro livello di innovazione e ad aggiornarsi tecnologicamente. La particolarità, e qui secondo me sta un punto chiave da afferrare subito, è che questa azione finanzia l'acquisto di servizi avanzati, cioè non l'acquisto diretto di macchinari o, che so, software standard. Per quelli c'è un'altra misura, l'azione 1.2.2. Qui il focus è diverso, è sulla conoscenza, sulla consulenza, sull'accesso a competenze che magari l'impresa non ha al suo interno.
Capito. Quindi non è che compro il computer nuovo, per dire, ma magari pago un esperto che mi aiuta a implementare un sistema digitale nuovo, innovativo. È così?
Proprio così. Hai colto il punto. E questo, vedi, si lega strettamente alla strategia regionale. I progetti devono essere coerenti con la cosiddetta S3 Sicilia, la strategia di specializzazione intelligente. E non è solo, diciamo, un requisito burocratico fine a se stesso. Allinearsi all'S3 significa che il progetto contribuisce alle priorità di sviluppo che la regione si è data. Penso all'agroalimentare, all'economia del mare, le scienze della vita, il turismo sostenibile. Insomma, questo dà al progetto anche una rilevanza strategica maggiore, no?
Capito. E vedo che si menziona spesso anche questo principio DNSH. Che cosa significa in pratica per un'azienda che fa domanda che impatto ha?
DNSH, sì. Sta per Do No Significant Harm, cioè non arrecare danno significativo all'ambiente. È un principio che ormai è diventato standard nei fondi europei. In pratica l'azienda deve dimostrare che il suo progetto, anche se magari è focalizzato sull'innovazione digitale, non avrà impatti ambientali negativi rilevanti. È un impegno verso la sostenibilità che, è sempre più richiesto. E poi, ovvio, tutto deve avvenire in Sicilia, nel territorio regionale.
Bene, mi sembra chiaro lo scopo e anche il contesto strategico. Passiamo allora a una domanda fondamentale. E chi sono i protagonisti? Cioè, quali imprese possono effettivamente sperare di accedere a questi fondi?
Allora, i destinatori principali sono loro, le micro, le piccole e le medie imprese. La cosa interessante è che possono partecipare sia da sole, singolarmente, sia in forma aggregata. Pensa ai consorzi, alle società consorzili o anche a quelle forme un po' più strutturate come le reti soggetto, con una propria personalità giuridica. Naturalmente ci sono dei requisiti di base, devono essere già costituite operative da almeno un anno, 12 mesi per la precisione, e devono avere una sede legale o almeno una unità operativa attiva qui in Sicilia.
Ok, questo è il profilo generale, ma immagino ci siano anche dei paletti, delle condizioni un po' più stringenti che possano escludere un'impresa, giusto? Su cosa bisogna fare attenzione?
Assolutamente sì, ed è fondamentale verificarli bene prima di iniziare tutto l'iter. Il primo, importantissimo, non essere una cosiddetta impresa in difficoltà, secondo la definizione europea. In sostanza, l'Unione Europea vuole assicurarsi che i fondi pubblici vadano ad imprese che abbiano una prospettiva di solidità, di crescita, non a realtà che magari sono già, diciamo, sull'orlo del fallimento.
Una logica comprensibile, direi. E poi ci sono dei settori produttivi che sono proprio esclusi.
Sì, ce ne sono alcuni. Ad esempio, la pesca e l'acquacoltura sono fuori. così come la produzione agricola primaria. Poi ci sono delle specifiche esclusioni legate alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in certi casi il settore del tabacco e anche quelle attività industriali con alte emissioni, quelle dell'allegato 1 ITS. E poi, ci sono i requisiti che ormai consideriamo standard per questi bandi. La regolarità contributiva, quindi il famoso DURCI in regola, e ovviamente il rispetto della normativa antimafia.
Certo. E sul piano finanziario, leggevo di un requisito specifico che forse potrebbe essere un po' uno scoglio per le realtà più piccole. Mi riferisco a quella cosa della banca.
Ah, parli dell'attestazione bancaria. Sì, quello è un punto delicato, ma ha la sua logica. L'impresa deve dimostrare, tramite una dichiarazione di una banca, di avere liquidità disponibile o una linea di credito già accordata pari ad almeno il 30% del costo totale del progetto che intende presentare.
Il 30%?
Sì, non è una richiesta da poco, ne sono consapevole, specialmente per una microimpresa magari.
Esatto, ma perché questa richiesta? A prima vista sembra quasi un ostacolo messo lì apposta.
Guarda, l'intenzione probabilmente è duplice. Da un lato è una sorta di garanzia per l'ente che eroga i fondi. L'impresa ha la solidità necessaria per cofinanziare la sua parte, perché ricordiamo che non è un finanziamento al 100%, e anche per gestire il flusso di cassa del progetto, visto che i contributi arrivano in parte dopo aver sostenuto le spese. Dall'altro lato è anche un segnale, diciamo, di impegno da parte dell'impresa, una dimostrazione della sua capacità di sostenere l'investimento. Ci sono poi altri requisiti importanti, Non aver avuto revoche di altri contributi pubblici negli ultimi 3 anni per gravi problemi o inadempienze. E, ovviamente, i rappresentanti legali non devono avere condanne penali rilevanti. Infine, 2 impegni cruciali per questo bando. Usare fornitori qualificati e indipendenti, ci torneremo, è un punto centrale, e non delocalizzare l'attività finanziata fuori dalla Sicilia per un certo periodo.
Ok, abbiamo delineato abbastanza bene chi può salire a bordo di questa opportunità. Adesso arriviamo al cuore della questione. Cosa si può fare concretamente con questi soldi? Hai già accennato ai servizi, ma scendiamo un po' più nei dettagli. Cosa finanzia esattamente Digit Imprese?
Bene, concentriamoci su questo, perché come dicevi, è l'elemento che lo distingue davvero. Ripetiamolo. Non si comprano beni materiali, tipo macchinari, attrezzature o software di base, quelli standard. Si finanzia l'acquisto di servizi specialistici, servizi che portino un'effettiva innovazione nell'impresa. L'avviso li raggruppa in 5 categorie principali.
Vediamole allora queste categorie, magari se facciamo qualche esempio pratico si capisce ancora meglio.
Ma certo, proviamoci. La prima categoria, la B1, riguarda la consulenza per la proprietà intellettuale. Immagino una piccola azienda, magari artigiana, che ha sviluppato un design unico o un processo produttivo particolare, innovativo. Ecco, qui si finanzia l'aiuto di esperti per brevettarlo, per registrare il marchio e anche per capire come valorizzarlo sul mercato, come proteggere quell'idea.
Ah, utile. Molto utile per proteggere le proprie idee, certo. E la seconda categoria?
La seconda, B2, è piuttosto interessante. È l'inserimento temporaneo di personale altamente qualificato. In pratica l'impresa può, diciamo, prendere in prestito per un periodo definito un esperto, un ricercatore, che magari arriva da un centro di ricerca, un'università o anche da una grande impresa. Lo scopo è introdurre competenze nuove, molto specifiche, che all'interno mancano. Ad esempio per avviare una nuova funzione di ricerca e sviluppo interna, anche piccola. Importante, non si tratta di sostituire personale che già c'è, ma proprio di importare know-how specialistico temporaneamente.
Capito. Una sorta di iniezione di cervelli a tempo determinato. Interessante. E la terza categoria? Cos'è?
La terza, B3, è molto ampia e forse una delle più importanti. Riguarda la consulenza strategica per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale o verde. Qui dentro ci sta un po' di tutto. Studi di fattibilità per nuovi prodotti o processi, la progettazione di soluzioni digitali avanzate, il supporto per capire come integrare le cosiddette tecnologie abilitanti chiave, le CATS, no? Intelligenza artificiale, cyber security, Internet of Things, materiali avanzati. Ma attenzione, e lo ribadisco, si finanzia la consulenza, lo studio, la strategia, la progettazione, non l'acquisto della tecnologia in sé.
Ecco, facciamo un esempio. Un'azienda turistica, un piccolo hotel, potrebbe finanziare uno studio per capire come implementare un sistema di prenotazione super avanzato, magari basato sull'intelligenza artificiale, ma non potrebbe usare questi fondi per comprare il software specifico di AI?
Esattamente. hai centrato il punto. L'acquisto del software, se fosse necessario, potrebbe forse rientrare nell'altra azione, la 1.2.2, quella per gli investimenti in materiali e materiali. Qui, con la 1.1.2, finanziamo il come fare, la progettazione strategica a monte. Poi c'è la quarta categoria, la B.4, che finanzia l'accesso a laboratori e infrastrutture esterne. Serve per fare test su prodotti, analisi specifiche, ottenere certificazioni che richiedono attrezzature particolari che l'impresa non ha. Si paga l'uso del servizio del laboratorio, non si compra l'attrezzatura. Pensa a un'azienda agroalimentare che ha bisogno di test specifici su un nuovo prodotto alimentare.
Molto pratico, molto concreto questo. E l'ultima categoria, la quinta?
L'ultima, la B5, è l'accompagnamento strategico per l'innovazione e l'accesso al mercato. Anche qui tanti servizi utili. Lo scouting tecnologico, cioè la ricerca attiva di nuove tecnologie che potrebbero servire all'impresa. Ricerche di mercato mirate per un nuovo prodotto o servizio. Consulenze specialistiche per affrontare l'internazionalizzazione e anche il supporto per ottenere certificazioni importanti che non siano quelle tecniche di laboratorio della B4, ma magari certificazioni di qualità tipo ISO 9000 o ambientali o di altro tipo che servono per stare sul mercato. Di nuovo, come vedi, parliamo sempre di servizi di consulenza e supporto esterno.
L'aspetto interessante qui, mi sembra, è proprio questa enfasi continua sull'immateriale, sulla conoscenza, sulla strategia. È una scelta voluta, strategica, quindi.
Direi proprio di sì. Finanziare i servizi permette una grande flessibilità e soprattutto mira a costruire capacità dentro l'impresa. Non si tratta solo di comprare un asset, una macchina, ma di imparare a usarla al meglio, a integrarla strategicamente, a proteggere l'innovazione che ne deriva. È un investimento sul know-how, sulla testa. E per questo è fondamentale, come accennavo prima, che questi servizi siano forniti da soggetti terzi, che siano qualificati e indipendenti. Non può essere, diciamo, il cugino che se ne intende un po'. Devono essere poli di innovazione, università, organismi di ricerca, società di consulenza specializzate con comprovata esperienza nel campo specifico. L'indipendenza è chiave.
Chiaro. E quanto viene coperto di questi costi? L'aiuto finanziario come funziona? Quali sono le percentuali?
Allora, le percentuali di aiuto, cioè il contributo a fondo perduto, variano. Per i servizi della prima categoria, quella sulla proprietà intellettuale B.1, e per quelli della seconda, il personale qualificato temporaneo B.2, l'aiuto copre il 50% dei costi ammissibili, che è già buono. Ma, e questo è molto interessante, per le altre tre categorie, quelle più strategiche forse, la consulenza strategica B.3, l'accesso ai laboratori B.4 e l'accompagnamento al mercato B5, l'intensità dell'aiuto sale a un notevole 80%.
80%? Caspita!
Eh sì, l'80%. Questo dimostra chiaramente la volontà di spingere le imprese proprio su questi servizi a più alto valore aggiunto strategico. C'è però un tetto massimo all'aiuto cumulato che un'impresa può ricevere per questi servizi, all'80%, previsto dalle norme sugli aiuti de minimis, o GBR articolo 28 in questo caso. Non più di 220.000 euro per impresa nell'arco di 3 anni fiscali.
Beh, un 80% è sicuramente un incentivo molto forte a intraprendere questo tipo di progetti. Ci sono dei limiti sull'importo totale del progetto che si può presentare, minimi o massimi?
Sì, ci sono. Il progetto deve avere un costo minimo ammissibile di 40.000 euro. Sotto quella soglia non è finanziabile. I massimali, invece, dipendono dalla dimensione dell'impresa. 60.000 euro di costo massimo per le microimprese, 100.000 euro per le piccole imprese e 150.000 euro per le medie imprese. E c'è anche un limite di tempo. Il progetto deve essere completato, cioè tutte le attività svolte e le spese sostenute, entro 12 mesi dalla data di avvio. È possibile chiedere una proroga motivata di altri 6 mesi, ma deve essere autorizzata dalla Regione.
Bene, passiamo all'azione allora. Mettiamo che un'impresa abbia una buona idea, verifichi di avere i requisiti, abbia anche individuato i servizi giusti che le servono. Come fa concretamente a presentare la domanda? Immagino sia tutto online ormai.
Corretto, sì. Tutta la procedura avviene tramite una piattaforma informatica dedicata della Regione Siciliana. E bisogna segnarsi bene le date, perché c'è una finestra temporale precisa. Si può presentare domanda a partire dalle ore 9 del 14 ottobre 2025 e fino alle ore 12 del 26 novembre 2025. occhio alla scadenza a mezzogiorno. E servono ovviamente gli strumenti digitali che ormai sono indispensabili per dialogare con la pubblica amministrazione. Una casella PEC attiva, la firma digitale del legale rappresentante e la sua identità digitale forte, quindi SPID, CNS o CIE. Senza queste non si parte.
Immagino. E a livello di documenti da preparare, oltre alla domanda formale, ai dati dell'impresa, cosa serve allegare di importante?
I pezzi forti della candidatura sono essenzialmente tre. Primo, la domanda di agevolazione vera e propria, che si compila sulla piattaforma ma segue un modello specifico, l'allegato 2.1. Secondo, un documento cruciale, la proposta progettuale, allegato D. Qui l'impresa deve spiegare per bene cosa vuole fare, quali servizi vuole acquistare, perché sono innovativi per lei, qual è l'impatto atteso sulla sua competitività e come il progetto si collega alla strategia S3 di cui parlavamo. Terzo, ovviamente, bisogna allegare i documenti finanziari dell'impresa, tipo gli ultimi bilanci, e quella famosa attestazione bancaria sulla capacità finanziaria, allegato B.
A leggerla sembra un po' macchinosa.
Sì, qui le cose si fanno un po' più tecniche forse, ma è un meccanismo pensato per garantire la congruità dei costi, la ragionevolezza della spesa ed evitare che si usino fondi pubblici per pagare servizi a prezzi fuori mercato. In pratica, per ogni servizio specialistico che l'impresa intende acquistare da un fornitore esterno, deve presentare non uno, ma tre preventivi. Questi preventivi devono provenire da fornitori diversi, che siano indipendenti tra loro e dall'impresa stessa, e che offrano prestazioni comparabili, cioè simili per contenuto e qualità. E il costo che poi l'impresa può inserire nel progetto e chiedere a finanziamento non è semplicemente il più basso dei tre. No, il calcolo è diverso. Si prendono i due preventivi con l'importo più basso, si fa la media tra questi due e il costo ammissibile non può superare questa media aumentata di un piccolo margine, mi pare del 10%. In pratica si scarta il preventivo eventualmente troppo alto e si fa riferimento alla media degli altri due. Serve a trovare un prezzo equo.
Capito. Quindi serve un bel po' di lavoro preliminare per cercare fornitori, chiedere preventivi dettagliati e comparabili. Non è una cosa da fare all'ultimo minuto.
Decisamente no. È una parte che richiede tempo e attenzione nella preparazione della domanda.
Ok. Mettiamo che l'impresa fa tutto questo. Prepara la documentazione, la invia sulla piattaforma entro i termini. Cosa succede dopo? È una specie di corsa contro il tempo? Chi prima arriva meglio alloggia? Oppure c'è una valutazione vera e propria?
No, non è un click day, assolutamente. È una procedura valutativa a graduatoria. Questo significa che tutte le domande arrivate entro i termini vengono valutate. Ci sono due fasi principali. Prima c'è un controllo formale, si chiama verifica di ricevibilità e ammissibilità. L'ufficio competente, il servizio 9.SUCO, controlla se la domanda è arrivata in tempo, se c'è tutta la documentazione richiesta, se l'impresa ha i requisiti soggettivi che dicevamo prima, dimensione, sede, non essere in difficoltà, eccetera. Se tutto è ok da questo punto di vista, la domanda passa alla fase successiva.
Che sarebbe la valutazione di merito.
Esatto. La palla passa a una commissione di valutazione, appositamente nominata. Questa commissione entra nel merito del progetto.
E cosa guarda principalmente questa commissione per decidere a chi dare i soldi e chi no? Quali sono i criteri?
La commissione valuta il progetto sulla base di criteri specifici definiti nell'avviso, nell'appendice 1 per la precisione. I criteri principali sono sostanzialmente tre. 1. Il livello di innovazione dei servizi richiesti rispetto alla situazione attuale dell'impresa. Quanto è davvero nuovo e utile per quell'azienda specifica. 2. La qualità tecnica della proposta progettuale. Il progetto è descritto bene? È strutturato in modo logico? L'impatto atteso sull'azienda è credibile? Le attività previste sono coerenti con gli obiettivi? 3. La qualità economico-finanziaria. I costi proposti per i servizi sono ragionevoli, sono congrui rispetto alle attività previste e ai prezzi di mercato, tenendo conto anche della regola dei preventivi. Per poter entrare in graduatoria, il progetto deve raggiungere un punteggio minimo sia totale, mi pare 18 punti su 90, sia su ciascuno dei tre criteri principali, almeno 6 punti per criterio. Quindi non basta avere un'idea genericamente buona, bisogna averla presentata bene, dimostrandone la solidità e la convenienza.
Beh, alla fine del processo di valutazione viene stilata e pubblicata una graduatoria provvisoria. Le imprese che sono state valutate hanno un breve periodo di tempo per presentare eventuali osservazioni o richieste di riesame. Dopo aver esaminato queste osservazioni, viene approvata e pubblicata la graduatoria definitiva. Le imprese che si trovano in posizione utile per essere finanziate, cioè entro la capienza di 19 milioni di euro disponibili, ricevono poi il decreto di concessione del finanziamento. A quel punto devono firmare un atto formale con la Regione, il cosiddetto disciplinare d'obblighi, che stabilisce tutti i diritti e i doveri reciproci. Per quanto riguarda poi l'erogazione dei soldi, di solito funziona così. C'è la possibilità di chiedere un anticipo, fino al 40% del contributo concesso, ma serve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia. Poi si possono chiedere acconti intermedi, man mano che si realizza il progetto e si sostengono le spese, i cosiddetti SAL, stati avanzamento lavori. E infine c'è il saldo finale, di solito il 20%, dopo la conclusione e la rendicontazione di tutto il progetto.
Ok, quindi ottenere il finanziamento è sicuramente il primo traguardo importante, ma poi, giustamente, bisogna portare a termine il progetto e rispettare tutte le regole. Quali sono gli impegni principali per un'impresa che riceve questi fondi? A cosa deve stare attenta?
Gli impegni ci sono, certo. Il primo, fondamentale, è realizzare il progetto così come è stato approvato dalla Regione, o almeno realizzare una parte significativa. L'avviso dice che bisogna raggiungere almeno il 70% dei costi ammessi, altrimenti si rischia la revoca. Poi, importantissimo, rispettare i tempi previsti, quei 12 mesi più l'eventuale proroga di 6 mesi. È cruciale anche rendicontare le spese in modo preciso, corretto e trasparente. Bisogna poter dimostrare che ogni euro speso è legato al progetto approvato, che i pagamenti sono tracciabili e di solito viene richiesto l'uso di un conto corrente dedicato esclusivamente al progetto. Inoltre, l'impresa deve essere disponibile a sottoporsi a eventuali controlli, sia documentali che in loco, da parte della Regione o di altri organismi di controllo, e deve fornire periodicamente dati e informazioni per monitorare l'andamento del progetto. E non dimentichiamo l'obbligo di dare adeguata pubblicità al fatto che il progetto è finanziato con fondi pubblici, FESR, fondi statali e regionali, usando i loghi corretti, eccetera.
Quali sono i rischi maggiori? Cosa succede se qualcosa va storto, se non si riesce a rispettare tutti questi impegni?
Beh, i rischi ci sono e bisogna esserne consapevoli. Uno dei punti critici, a cui magari non si pensa subito, è l'obbligo di mantenere i risultati dell'investimento e la stabilità dell'operazione per un certo periodo, dopo la conclusione del progetto. Per le PMI, questo periodo è di solito di 3 anni dopo il pagamento finale del contributo. Ad esempio, se grazie al progetto l'impresa ha introdotto una nuova linea produttiva innovativa o assunto personale qualificato, non può smantellare tutto o licenziare subito dopo aver incassato il saldo. Deve mantenere quell'investimento operativo.
Capisco. E se invece non si rispettano proprio le regole fondamentali del bando?
Ecco, lì il rischio più grande è la revoca del contributo. L'amministrazione può decidere di revocare il finanziamento, in tutto o in parte. Questo può succedere per vari motivi gravi. Per esempio, se il progetto non viene realizzato affatto o in misura molto inferiore al 70%. Se l'impresa perde i requisiti di ammissibilità durante il percorso. Ad esempio cessa l'attività o diventa impresa in difficoltà. Se viola norme importanti, penso a quelle sugli appalti pubblici, se applicabili, o quelle sulla pubblicità del finanziamento, o ancora se emerge che ha fornito dichiarazioni false per ottenere il contributo. La conseguenza della revoca è pesante. L'impresa deve restituire tutte le somme che ha già ricevuto, maggiorate degli interessi legali.
Una prospettiva decisamente da evitare. Senti, un'ultima cosa pratica. Se durante la realizzazione del progetto l'impresa si rende conto che ha bisogno di fare delle modifiche rispetto a quanto aveva previsto inizialmente, magari un fornitore non è più disponibile o emerge un'esigenza leggermente diversa, è possibile cambiare qualcosa in corso d'opera?
Sì, è una situazione che può capitare e l'avviso lo prevede, ma con delle regole precise per gestire le cosiddette varianti al progetto. La procedura dipende da quanto è sostanziale la modifica che si vuole fare. Per modifiche considerate non sostanziali, ad esempio piccoli aggiustamenti di budget tra le voci di spesa, sotto una certa soglia, tipo il 20% del costo di una categoria, e che non cambiano gli obiettivi generali del progetto, di solito basta una comunicazione preventiva e motivata alla Regione. Se invece la modifica è più importante, supera le soglie percentuali, oppure cambia aspetti chiave del progetto, come gli obiettivi, i risultati attesi, o magari il fornitore principale per un servizio cruciale, allora serve un'autorizzazione preventiva da parte della Regione.
Bisogna presentare una richiesta motivata e aspettare il via libera prima di procedere. In generale, invece, modifiche che riguardano la compagine societaria dell'impresa beneficiaria, cambi di soci, cessioni di quote significative, di solito non sono ammesse durante la realizzazione del progetto, a meno che non si tratti di operazioni straordinarie come fusioni o acquisizioni, che comunque devono essere preventivamente autorizzate.
Perfetto, grazie. Allora, provando a tirare un po' le somme di questa nostra analisi, Digit Imprese si presenta come un'opportunità molto mirata, molto specifica per le micro, piccole e medie imprese siciliane che vogliono fare un vero salto di qualità attraverso l'innovazione. Ma la chiave di lettura fondamentale, mi sembra di capire, è che si tratta di investire in competenze, in strategia, in servizi avanzati, non tanto nell'acquisto diretto di beni fisici. È corretta questa sintesi?
È assolutamente corretta. È proprio questo il messaggio chiave. È un invito a pensare all'innovazione non solo come l'acquisto dell'ultima tecnologia uscita, ma come un processo strategico, ragionato, che magari ha bisogno di essere supportato da consulenza esterna qualificata per partire o per fare il salto di qualità. È un'ottima occasione per accedere a quel tipo di know-how specialistico che magari un MPMI da sola farebbe fatica a ottenere o a finanziare completamente, specialmente con quell'incentivo importante dell'80% di contributo su molti dei servizi più strategici.
E questo mi porta forse alla riflessione finale, quella un po' più ampia che emerge da questa analisi dettagliata. Visto che il bando finanzia proprio servizi, consulenza, supporto, accesso a competenze e non l'acquisto diretto di tecnologie o macchinari, come possono, secondo te, le imprese siciliane evitare che questo supporto rimanga un episodio isolato, fine a se stesso? Cioè, come possono davvero usare questa consulenza, questo aiuto esterno, per costruire al loro interno una capacità di innovare che duri nel tempo, un vantaggio competitivo reale, che vada oltre la semplice realizzazione del singolo progetto finanziato dal bando?
Questa è la domanda da $1 milioni, come si suol dire. È la vera sfida. La sfida è proprio riuscire a trasformare quell'input esterno, la consulenza, l'esperto che arriva temporaneamente, i risultati dei test fatti fuori, in una capacità interna, in un modo di pensare, in processi aziendali che rimangano anche dopo la fine del progetto. Richiede un impegno attivo da parte dell'impresa. Non può essere un atteggiamento passivo. Bisogna essere pronti ad assorbire quella conoscenza, magari a formare il proprio personale interno lavorando a fianco dei consulenti, a integrare davvero i risultati e le raccomandazioni nella strategia aziendale quotidiana. Non è solo comprare un servizio, ma è imparare attraverso quel servizio. Un suggerimento pratico forse per chi ci ascolta e sta pensando di partecipare. Studiatevi bene gli ambiti della SRS Sicily, la strategia regionale di specializzazione intelligente. Capire dove si colloca la vostra idea progettuale all'interno di quella strategia non solo vi aiuta a scrivere meglio la proposta, ma vi dà anche una visione di lungo termine, vi aiuta a capire come quell'innovazione contribuisce a un percorso di crescita più ampio. E ovviamente, per tutti i dettagli operativi, i moduli, le specifiche, il punto di riferimento sono i documenti ufficiali. Trovate tutto, l'avviso completo, gli allegati, le FAQ quando usciranno, sul sito della Regione Siciliana, cercate il Dipartimento delle Attività Produttive e anche sul portale del programma FESR Sicilia, che è www.euroinfosicilia.it. Lì c'è tutto.
Grazie davvero per questa chiacchierata così approfondita e ricca di spunti concreti. Speriamo davvero di aver fornito una bussola utile a chi ci ascolta per orientarsi in questa opportunità e soprattutto per riflettere su come utilizzarla al meglio per la crescita e l'innovazione delle imprese qui in Sicilia. Grazie ancora e alla prossima.